Vieni,
Santo Spirito, manda nel cielo, manda la grazia della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, amore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce verissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nuovo, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scaglia ciò che è gelido, dritta ciò che è sfiato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Allora, siamo al nostro quarto incontro, possiamo seguire il titolo sul libretto che ci sta accompagnando. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi sì. I testi sono due, i testi citati dal libro della Genesi, il capitolo 1, versetti 26-27, e il capitolo 2 di Genesi, versetto 18. Vi leggo brevemente. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Testo secondo, poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Beh, innanzitutto chiariamo subito il linguaggio del libro della Genesi e un fatto curioso che troviamo nel libro della Genesi. Il linguaggio è innanzitutto un linguaggio narrativo, cioè attraverso un racconto si vogliono narrare non come si sono compiuti gli eventi. Buongiorno, ben arrivati.
Sì, per spostare un poco.
Ecco, allora riprendo. Il libro della Genesi è un libro del tutto particolare, soprattutto nei primi capitoli usa un linguaggio narrativo, che è un linguaggio particolare, che vuole narrare non come sono avvenuti gli eventi, ma qual è il senso degli eventi. Quindi, anche se l'esempio che sto per fare tiene fino a un certo punto, ma può avere un suo riferimento. È come quando noi a dei bambini vogliamo insegnare un atteggiamento, raccontiamo una storia e poi alla fine vogliamo tirare fuori qual è la morale di questa storia. Ecco, il linguaggio, ripeto, è molto narrativo, ma di una densità teologica straordinaria. I testi che sono stati scelti a questo proposito ci narrano la creazione dell'uomo, maschio e femmina. L'originalità di questo testo è che la narrazione dell'uomo viene narrata per due volte. Allora uno si chiede: ma è la prima quella che vale o la seconda? Sono racconti diversi e complementari, sono stati messi lì perché ciascuno vuole dire qualche cosa di importante, non dice tutto, perché proprio come dicevo il linguaggio narrativo cerca di avvicinarmi alla realtà, di dirmi qualche cosa della realtà, ma non è capace di dire il tutto della realtà. Quindi ci si aiuta con linguaggi e con racconti diversi per cercare di spiegare il tutto del senso, del significato delle cose. Allora, innanzitutto il primo testo, la prima modalità. Siamo nell'ordine della creazione, sappiamo che tutto il creato esce dalle mani di Dio in sei giorni, che sono sei giorni teologici, anche qui, stiamo attenti di non pensare ai sei giorni della settimana come i nostri giorni, e lasciamo stare il settimo giorno, che è il giorno in cui Dio crea, fa il sabato, il giorno in cui, potremmo dire, porta a compimento tutto il resto della creazione, è il sesto giorno, quando Dio crea l'uomo, maschio e femmina. E c'è una diversità sostanziale tra la creazione dell'uomo e la creazione di tutte le altre opere che escono dalla mano di Dio, un giorno che è arrivata. Dopo riprendo, perché sennò è troppo difficile questo testo. Non so voi come avete potuto scandirlo un po' da soli, perché non è semplice. Prego Giuliano. Allora ricominciamo, così rimettiamo un po' di solito. Niente. Allora, ripeto, i due testi che riguardano la riflessione di oggi ci narrano la narrazione dell'uomo, sono due testi complementari. Allora, ritorniamo un attimino alla settimana creatrice. Forse abbiamo un po' le idee, un po' un ricordo. Ricordiamo che il primo intervento di Dio è quello di creare la luce, che non è l'elemento ottico. È il primo elemento rivelativo che esce dalle mani di Dio, che contiene tutto il resto, perché la luce, come elemento ottico, il sole, la luna, gli astri, e come distinzione tra il giorno e la notte nel suo succedersi dei momenti, avviene secondariamente, in una seconda azione di Dio. Il primo momento è proprio Dio che vuole rendere partecipe la relazione di sé. Il fatto che dica Dio sia la luce significa sia la rivelazione. Quindi manifesta nel mondo qualche cosa di sé e lo prepara a diventare il luogo che accoglierà il vertice della creazione, che è l'uomo stesso. La cosa significativa è che al termine di ogni intervento creativo di Dio, fino al quinto giorno, si conclude sempre con il fatto che Dio si volge verso ciò che ha creato, lo contempla e lo dichiara buono. Ricordate che al termine di ogni intervento creativo Dio disse, Dio vide che era cosa buona. Oltretutto questo termine è difficile da tradursi in italiano, perché per esempio nella traduzione greca dei 70, i 70 sono teologi di cultura ebraica che tentano di tradurre in lingua greca, loro hanno fatto una scelta molto precisa, non hanno tradotto dall'ebraico il termine buono, come diciamo noi in italiano, ma hanno scelto il termine bello. In realtà i due termini sono complementari, bello e buono. Tutto ciò che esce dalle mani di Dio è bello e buono. Ripeto, al termine di ogni intervento creativo di Dio c'è questa dichiarazione. Adesso forse scombinerò un pochino i luoghi comuni che ci portiamo dentro. L'unica creatura di cui l'uomo non fa dichiarazioni, l'unica creatura di cui Dio non fa dichiarazioni, è la creazione dell'uomo. Noi abbiamo ancora questa espressione, e Dio vide che era cosa molto buona, vi ricordate? Difatti nel sesto giorno c'è questa espressione, ma se noi leggiamo bene i versetti, così come la Bibbia ce li racconta, l'espressione non viene dichiarata da Dio dopo la creazione dell'uomo, ma al termine della creazione, cioè dopo aver creato tutto, Dio si volge verso ciò che ha creato e contemplandolo nel suo insieme, Dio vide che era cosa molto buona. Torno a dire, l'unica creatura di cui Dio non fa affermazioni è l'uomo. Siamo noi cattolici che abbiamo ormai questo luogo comune, che associamo questa affermazione di Dio dopo la creazione dell'uomo. Ma la tradizione ebraica e per esempio tutta la riforma protestante e anche tutta la chiesa ortodossa legge molto bene il testo applicandolo, come ho detto, al tutto. Ed è molto importante questo, adesso vi spiegherò perché. Perché ciò che ha creato l'uomo, ciò che ha creato Dio riguardo all'uomo, creando la sua immagine e somiglianza, gli ha dato qualche cosa di particolare che le altre creature non hanno. Forse è un passaggio un po' difficile quello che sto per dirvi, ma è molto molto importante. E questa particolarità lo avvicina talmente a Dio che lo rende talmente originale che gli fa capire che la possibilità di realizzarsi è data alla sua libertà. Perciò Dio non fa un giudizio sull'opera che ha fatto nei confronti dell'uomo, lo farà alla fine. Nel momento in cui l'uomo avrà esercitato pienamente la sua libertà, Dio dirà se quello che ha fatto è buono o non è stato buono, perché la bontà della nostra identità non dipende dall'azione di Dio, lo è certamente, ma dall'uso che noi facciamo della nostra libertà. In linguaggio teologico questo si chiama giudizio di sospensione, cioè dice Dio, crea l'uomo, dopo lo guarda e dice la sua bontà dipenderà da come lui sarà capace di esercitare la sua libertà. Difatti il testo dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Allora, intanto i termini ebraici sono due. Immagine in ebraico si dice tselem e è un po' come il nome in ebraico. Il nome contiene la presenza di colui che ha quel nome. Sapete il monito dell'Antico Testamento che troviamo nel Decalogo? Non nominare in vano il nome di Dio. Perché? Perché Dio è nel nome. Nominarlo inutilmente significherebbe renderlo presente per cose inutili. Quindi non c'è neanche l'idea della blasfemia, della bestemmia. Dio non può essere nominato inutilmente, perché nel suo nome tu lo rendi presente. La stessa cosa, l'immagine contiene in sé un pochino la realtà del nome. Significa che colui che è stato creato a immagine di porta in sé qualche cosa di cui è immagine. Quindi noi portiamo in noi qualche cosa che appartiene a Dio, e tra un istante vedremo che cos'è. L'altro termine, somiglianza, demut, indica alterità, cioè ciò che è diverso, non ciò che è uguale o simile. Allora mi spiego subito. In che cosa l'uomo è a immagine di Dio e qual è la possibilità della sua somiglianza? I tratti sono molteplici. L'uomo assomiglia a Dio nel senso che è persona, a differenza di tutto l'altro essere creato, e cioè è chiamato a rispondere. È chiaro? Cioè, io sono persona, padre Ernest Ronchi dà un significato a questa parola prendendola dal latino, per sonans, fatto per risuonare. Provate a immaginare una campana è fatta per risuonare, ma se non c'è niente che la fa vibrare, quella campana lì è perfetta, ma non fa mai sentire il suo suono. È chiaro? Allora, Dio è persona, anche un essere tripersonale, l'abbiamo contemplato in uno dei primi incontri di quest'anno, ed entra in relazione il Padre con il Figlio e con lo Spirito Santo. I tre vibrano nel loro amore in maniera che ognuno dica ciò che è di suo nella sua originalità, ma per esprimere la sua originalità ha bisogno dell'altro di fronte. Anche noi siamo stati creati a immagine di Dio nella condizione di persona, quindi pronti a rispondere, e la nostra risposta ha tre dimensioni. Noi siamo pronti a rispondere, dovremmo essere pronti a rispondere a Dio che ci ha creati, alla creazione nella quale siamo immersi e dalla quale veniamo, ricordiamo che l'uomo è stato tratto dal suolo e dopo ha ricevuto l'alito della vita, e soprattutto l'uomo è stato creato come un altro da sé, l'uomo e la donna, l'uno di fronte all'altro, perché ciascuno faccia mettere in rilievo l'originalità, la bellezza dell'altro. Io che sono celibe, che non mi sono sposato, comunque per comprendere la mia identità ho bisogno di un altro da me, in questo caso la donna, che con la sua femminilità mette in evidenza qual è l'originalità della mia mascolinità. Cioè ho bisogno di questa diversità per cogliere non solo l'originalità di colui che ho davanti, ma anche la mia originalità. Quindi ho bisogno di questa relazione. L'uomo è chiamato a questa relazione meravigliosa. La somiglianza, invece, è qualcosa che è data come possibilità all'uomo, che rientra nella sua libertà. Se noi rileggiamo il testo, dice il testo, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Poi va avanti, Dio creò l'uomo a sua immagine, immagine di Dio lo creò. Dov'è la somiglianza? Non c'è più. Allora, rileggo, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Lo fa? Dio creò l'uomo a sua immagine e immagine di Dio lo creò. Dov'è la somiglianza? Ma vi do la risposta che viene dalla teologia, è molto bella. La somiglianza è la possibilità libera che Dio dà all'uomo di colmare questa distanza tra lui e Dio, che è deposta nella sua libertà. Capite? Cioè, l'uomo ha ricevuto da Dio non solo la dimensione di essere persona, ma di vivere questa relazione, di rispondere nella libertà. Solo l'uomo è un essere veramente autenticamente libero. Cercheremo di spiegare che cos'è la libertà. Perciò l'immagine è un dono gratuito, Dio ci ha creati a sua immagine. La somiglianza è la possibilità che ha dato Dio all'uomo di realizzare questa facoltà, ma è data la nostra libertà. Allora torno a dire quello che dicevo prima: solo se l'uomo cerca di ripercorrere questo cammino realizza pienamente se stesso, perché la realizzazione della sua identità è data come un dono gratuito a Dio che ha suscitato, ma poi all'uso della sua libertà che dipende dalla sua responsabilità. Ognuno di noi diventa artefice delle scelte che fa. Questa è l'originalità dell'uomo, che è qualcosa di meraviglioso. Noi non siamo dei burattini nelle mani di Dio. Perciò, torno a dire quello che accennavo prima, Dio desidera e attende la nostra risposta e spera che il giudizio che Lui potrà dare alla fine su ciascuno di noi sia proprio quel Dio vide che era cosa molto buona. Perché? Perché la bontà delle nostre scelte l'abbiamo manifestata con l'uso pieno della nostra responsabilità. È molto sottile, però questo mette in evidenza l'altissima dignità dell'uomo. L'uomo è chiamato ad entrare in relazione. A questo punto ci chiediamo, ed entriamo nel cuore della nostra riflessione, qual è la facoltà più alta che è dato all'uomo come immagine di Dio nell'esercizio della sua somiglianza, esercitando anche la sua libertà, il suo essere persona. E la risposta è presto data: nella sua capacità di amare, di vivere la relazione, l'amore. Cerchiamo di contemplare Dio nella sua intimità. Dio è persona, relaziona all'interno di sé, tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ripeto una contemplazione che abbiamo già fatto, in un amore tale da far sì che i tre diventino una cosa sola. E tutto questo viene vissuto dalle tre persone liberamente. Potremmo dire che il cuore della loro comunione è l'amore, si amano. E addirittura questo amore non è un amore che si consuma all'interno di se stesso, ma è un amore che chiede di diventare diffusivo. Infatti, Dio crea il mondo, lo crea per l'uomo, colloca l'uomo nel centro del mondo, la creatura più amata da Dio è l'uomo. Nel libretto qua trovate citato un passaggio del Concilio Vaticano II che dice chiaramente che l'uomo è l'unica creatura che Dio ha voluto per se stesso. E gli ha dato la facoltà di amare. Potremmo dire: qual è l'identità di Dio? L'identità di Dio si esprime nell'essere amore e nell'amare. Potremmo farci la stessa domanda: qual è l'identità dell'uomo? L'identità dell'uomo è essere amato, essere capace di amare, essere chiamato ad amare. Questa è l'identità dell'uomo, nella sua forma più alta. Facciamo un legame con la parola di Dio di questa domenica. La seconda parte del Vangelo di oggi ci ha offerto il comandamento nuovo dell'amore. Potremmo dire che tutto l'insegnamento che noi troviamo nella Bibbia come vocazione data all'uomo è una vocazione ad amare. Proviamo a mettere insieme proprio i passaggi di questa vocazione. Allora, la prima dimensione dell'uomo è quella di lasciarsi amare da Dio, prima ancora che amare, perché sappiamo che ogni esperienza di amore nasce, cioè l'esperienza di uno che vuole amare nasce dal sentirsi amato. Se uno non si sente amato, gli manca qualche cosa per poter amare. E potremmo dire che il primo comandamento dato all'uomo è quello di lasciarsi amare da Dio, riconoscere l'amore di Dio, nutrirsi dell'amore di Dio. Noi siamo amati da Dio. Secondo, l'amore che ci viene indicato è l'amore fraterno, l'amore del prossimo. Sappiamo che troviamo già nell'Antico Testamento questo monito: amerai il prossimo tuo come te stesso. Che ha due dimensioni, una negativa e una positiva. Quella negativa la troviamo sempre nell'Antico Testamento: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quella positiva la troviamo nell'insegnamento di Gesù: fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. È bello amare il prossimo come se stessi, ma non è facile. C'è un altro grado dell'amore che diventa più difficile, che è la vocazione comunque dell'uomo: amate i vostri nemici. fate del bene ai vostri persecutori. Ma ce n'è uno ancora più grande, più difficile, perché non è finita la scala. Perché al vertice di questa scala, che ci rende somiglianti a Dio, se noi lo viviamo, è il comandamento dell'amore che ci ha dato Gesù: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questa misura è una misura sconcertante, perché la misura dell'amore di Cristo è amare fino alla croce.
È quello che ci ha scoperto sotto il Vangelo del Cristo amore misericordioso. Il Vangelo aperto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Il messaggio dell'amore misericordioso, questo qua.
Che io dicevo anche nell'omelia di questa mattina, ma posso riprendere com'è questo amore. Innanzitutto dicevo è un amore immeritato, perché noi non ce lo siamo meritato. Anzi, Paolo dice che addirittura forse oggi può esserci qualcuno che è disposto a morire per una persona da bene, ma non per un peccatore. E Cristo invece è morto per noi quando non eravamo degni di questo amore. Quindi è immeritato. È un amore quindi gratuito. È un amore senza misura. È un amore paziente, è un amore ostinato, è un amore che si mostra nel perdono. Le ultime parole di Gesù sulla croce: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. È un amore che dona la vita, cioè un amare, non ha amato fino al dono della vita, ma è un amore che sa donare la vita, cioè la dimensione più alta dell'amore. Questa è la vocazione dell'uomo, che nasce proprio dal desiderio del pensiero di Dio, che ha impresso in noi questa possibilità fino al momento in cui ha pensato all'uomo, lo ha creato a sua immagine. Creando la sua immagine, lo ha creato per amore e allo stesso tempo lo ha chiamato ad amare. Sono parole di Giovanni Paolo II. Chiamandolo l'esistenza, lo ha chiamato l'esistenza per amore e allo stesso tempo lo ha chiamato all'esistenza per amare. Se noi non riusciamo a comprendere che questa è la nostra identità, che questa è la nostra vocazione più profonda, noi perdiamo tempo in vano. Perché il senso della nostra vita non è conoscere il mistero di Dio, è viverlo. E vivere il mistero di Dio significa vivere il mistero dell'amore di Dio nella nostra vita, che trasforma la nostra vita a tal punto che diventa amore. Oltretutto c'è un altro aspetto, che io non ho ancora sottolineato e che vale la pena sottolineare. Gesù chiede che questo amore, a misura dell'amore di Cristo, sia un amore di reciprocità, che diventa responsabilità e sicurezza all'interno di un rapporto. Perché dice Gesù: amatevi come io vi ho amato, ma amatevi. Nel rapporto nostro noi dovremo assicurarci che facciamo di tutto per amarci a questa misura e ce lo diciamo concretamente. E questo è un aspetto, mi sono accorto che non è sufficientemente chiaro. Era venuto fuori, non so se qualcuno di voi c'era, mi pare di sì, quando abbiamo fatto uno degli incontri di preparazione per i centri di ascolto, che ho parlato proprio della reciprocità dell'amore. Non so se qualcuno era presente a quell'incontro. L'esempio più semplice per comprendere può essere quello del matrimonio. Quando due si sposano, perché la nuzialità diventa un po' il modello, il segno di questo amore, che cosa si dicono due quando si sposano? Si dicono che sono certi del proprio amore, ma si dicono anche che sono certi dell'amore dell'altro, se no non si sposerebbero. Io mi trovo di fronte a quella che diventa mia moglie e sono certo di amarla, ma se accetto di sposarla vuol dire che sono certo, perché sento che lei mi ama dello stesso amore. Io sento che per lei sono pronto a dare la vita, ma sento anche che lei è pronta a dare la vita per me. Allora, in un amore di certezza reciproca, uno è pronto a giocarsi completamente e si sa che si farà di tutto nella reciprocità per difendere quell'amore. Questa è la reciprocità che ci viene chiesta anche all'interno della comunità cristiana. Cioè, io sono chiamato ad amare e so che ciascun altro membro della comunità, cioè il discepolo di Cristo, sa che ha lo stesso impegno nei miei confronti e faremo di tutto per vivere radicalmente questo amore. Se non c'è questo impegno nella reciprocità, noi non siamo cristiani. Partecipiamo all'assemblea, ma non apparteniamo a Cristo, perché ciò che ci distingue è proprio questo, cioè il desiderio, la volontà e l'impegno di amarci come Lui ci ha amato. Se non c'è questo impegno, noi non siamo comunità. L'ultimo versetto del Vangelo di oggi lo diceva chiaramente: da come vi amate, riconosceranno che siete miei discepoli, sarà come la carta d'identità. Non è tanto qualche cosa che contagerà gli altri, perché dipende dall'apertura del cuore di una persona, l'amore. Però gli altri vedranno che questo è il distintivo per dire sì, questi sono discepoli di Cristo perché si amano in questa modalità, non in altra. Perché guardate che l'amore per il prossimo, ci sono tanti non cristiani che sono più bravi di noi a viverlo. L'amore per i nemici, ci sono delle persone che non conservano rancore, però ciò che ci fa discepoli di Cristo è proprio amarci a misura dell'amore di Cristo. Se noi non tentiamo di colmare questo, che ci rende somiglianti a Lui, torniamo sul discorso della somiglianza, Sapete come vengono chiamati i somiglianti in Oriente? E i santi in Oriente, i somiglianti. Più uno si è identificato a Cristo e più è somigliante, fino a diventare somigliantissimo. Allora comprendete quello che dicevo all'inizio. Cioè uno diventa somigliante nella misura in cui cerca di vivere la propria vocazione, che è quella di amare a misura di Cristo. È stato creato immagine di Dio per questo. San Giovanni ha compreso che Dio è amore, lo dice chiaramente nelle sue lettere. Dio è agape. I cristiani che cosa sono? Una comunità che cerca di vivere l'agape. Già come identità siamo figli di Dio, lo siamo realmente, lo siamo gratuitamente, immagine di Dio. La somiglianza è data dal nostro desiderio di vivere questo amore a misura di Cristo, che deve essere una volontà, un desiderio, qualche cosa che si coltiva giorno dopo giorno, amare ostinatamente come ha amato Cristo ostinatamente, fino in fondo. Questo ci rende somiglianti.
Questo è un motivo per amare tutti. Un continuo della settimana santa, perché se guardavo il Signore che è dava mai il piede a Giuda e a Pietro, pur sapendo che Giuda la Maria l'era questo le tradiva, e Pietro lo stesso che sapeva che è questo qua, è il primo colpo, il giorno di santo che il Signore è nato, questo qua è un seguito allora della settimana santa. Cioè, perché più amore che ha dato il Signore della Maria che è il due apostoli, che lui sapeva chi era i primi due che li tradiva, nel senso che dopo uno è stato il Dio e invece che l'altro, ma vuol dire l'amore me l'ha donato infinito, perché non la mia ito ti mi tradissino ti l'avo mia oppure
certo. Ma noi vediamo subito la grande differenza che c'è, quindi il grande impegno che dobbiamo mettere. Quando noi siamo traditi, maggiore è il tradimento e maggiore è il senso di voler fargli pagare la persona che ci ha fatto ferire, che ci ha ferito, anche nell'intimità, nel rapporto più intimo, è chiaro, no? Guardiamo l'atteggiamento di Gesù, di fronte a qualsiasi tradimento, che cosa ha fatto? Ha risposto con un amore che è stata una gratuità scandalosa, se vogliamo, perché anche Giuda era. Per Giuda c'era l'amore di Gesù, era pronto ad essere dato e sulla croce ha perdonato tutti, un amore veramente che è senza confini. Che cos'è che cambierà, che trasfigurerà il mondo? È solo la bellezza di questo amore, nella misura in cui noi comprendiamo che un amore che perdona, che risana senza limiti, senza condizionamenti, a misura del suo. Non è facile per nessuno questo, però è la grande sfida che posta nelle nostre mani. Qual è il senso della nostra vita se non amare a misura di Cristo? Quando uno trova un ideale della sua vita, anche quelli spiccioli, no? Vediamo che i ragazzi hanno degli ideali che possono essere giocatori di calcio, le persone dello spettacolo, uno vorrebbe diventare come quello là, Ora, il nostro idolo, tra virgolette, dovrebbe essere Gesù, il nostro desiderio sarebbe quello, dovrebbe essere di identificarci con lui, di diventare come lui, come quello là. Io sento talmente il bisogno di diventare come quello là. Deve essere l'altro, questa è un pochino la cartina attorno al sole che ci fa capire fino a che punto noi siamo desiderosi di diventare somiglianti. Andiamo per un attimo all'altro testo. Il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. E poi c'è la narrazione della creazione della donna che viene tratto. Allora, è un termine molto molto particolare che dice che l'uomo ha impresso un'altra identità, che è quello di essere chiamato alla comunione. Il termine originale non è voglio fare un aiuto che gli sia simile, ma è un aiuto che gli sia contro, cioè che gli sia di fronte, che sia degno di sé. L'uomo è chiamato ad entrare in relazione. Lo stesso termine lo troviamo in greco nel prologo di San Giovanni. In principio era il verbo e il verbo era presso Dio. Il termine greco dice che il verbo era contro Dio, cioè di fronte a Dio. La Trinità che cos'è? Uno di fronte all'altro, in una comunione. L'umanità che cos'è? Non solo il maschio e femmina, noi. Essere l'uno di fronte all'altro, in pari dignità. Anche se ci feriamo, anche se qualcosa. Gli uomini, come dice bene la riflessione del libretto, non sono divisi in chi è più degno e meno degno, siamo tutti uomini. Il fatto stesso di essere uomini significa che abbiamo la dignità che ci è stata data da Dio. Noi dobbiamo superare tutte queste letture, queste discriminazioni, e vedere l'uomo semplicemente, ed entrare in questa relazione, in questo amore, che diventa perdono, pazienza, fare cammino insieme, desiderio di condivisione della vita. Questo è l'amore concreto, e questo è un amore misericordioso, chiaramente. Ci sono anche delle domande molto semplici ma molto forti al termine della riflessione. La prima, pagina 52, dice: credi dal profondo del cuore che Dio ti ha costituito per essere una creatura d'amore, cioè creato per amore e creato per amare, e per amare a questa misura, ripeto, non semplicemente un affetto. Anche un cane, permettetemi, un cane è capace di affetto.
È tanto,
addirittura che non pensa neanche, però c'è una differenza tra il suo amore e il nostro, perché il suo amore è un amore istintivo, grande, che può anche addirittura un cane rischiare la vita per il suo padrone. Il nostro non è un amore istintivo, è un amore di intelligenza, che chiede di unire la mente e il cuore, dando un significato a quello che noi facciamo della nostra vita. Il cane non sa di dare la vita, ma l'uomo sì. Questo è l'amore intelligente che chiede una grande responsabilità. La seconda domanda è: che cosa significa per te donarsi? Quali sono gli impedimenti maggiori che sperimenti nella donazione di te ad un altro? Perché l'amore è donarsi, dicevamo. Non donare fino all'ultimo respiro della vita, ma donare la vita. O no? Torniamo al vertice dell'insegnamento di Gesù sull'amore, lo troviamo sull'altare, quando dice prendete e mangiate, si fa pane per la nostra vita, prendete e bevete. Lo dico spesso agli sposi, i giovani quando si sposano, dobbiamo sentire questo bisogno, prendi, mangia, voglio diventare la tua vita. Ma questo è il senso di tutti i cristiani, saper dire della propria vita prendete e mangiate, farla diventare utile per qualcuno, feconda per qualcuno, significativa per qualcuno. Che cosa significa quindi per te donarsi? Sto accompagnando anche spiritualmente diverse persone e direi che una delle domande più ricorrenti, che fa capire che la struttura antropologica dell'uomo è questo, non si chiede qual è il senso della mia vita, che cosa posso fare per dare senso alla mia vita, e tu non avrai mai senso nella tua vita finché non senti che quello che sei e quello che fai diventa dono per qualcuno, perché è lì la risposta della vita, solo questo. E più ti doni e più ti senti significativo, ti senti fecondo. Meno doni, più trattieni per te, e più ti senti sterile, inutile, insignificante. La terza domanda: hai mai sperimentato nella tua vita l'essere amato? Lo puoi raccontare? Ecco, io dico, torno a dire quello che dicevo prima, noi facciamo fatica ad amare se prima non abbiamo fatto l'esperienza dell'amore di Dio. E nella misura in cui ci sentiamo amati da Dio, diventiamo capaci di amare gli altri. Se non siamo capaci di amare gli altri, vuol dire che non abbiamo sperimentato e capito che cos'è l'amore di Dio, in quale misura Dio mi ama. Perché se l'amore, l'esperienza dell'amore di Dio è vera, io non posso non amare. Cioè è l'amore stesso di Dio che mi spinge ad amare e a fare della mia vita un dono. E poi, anche se la spiega, credi, la quarta domanda, nella comunione con gli altri o apprezzi di più la solitudine? La solitudine è un dono, ma qua vuole dire apprezzi di più statene per conto tuo, cioè chiuderti in te stesso, o capisci che il significato della vita è entrare in relazione con gli altri e fare dono della propria vita agli altri? Le domande sono vive. Ecco, è un testo, ripeto, non facile ma significativo, perché va a toccare la dimensione più profonda dell'uomo. L'uomo è un essere amato, creato per amore e creato per amare. Porta in sé questa immagine gratuita di Dio, ce l'ha data gratuitamente, ce l'abbiamo, ci ha dato la possibilità di realizzare anche la somiglianza. Questo dipende da noi, la capacità proprio di colmare vivendo responsabilmente questa vocazione, che è l'uso della nostra libertà. Se non fosse così, noi non saremmo capaci di virtù, saremmo semplicemente delle marionette nelle mani di un altro, per realizzare pienamente la nostra vocazione. Insomma.